La scorsa settimana si è conclusa con la notizia che l'esecutivo ha erogato 1 miliardo e 300 milioni di euro per far fronte al dissesto idrogeologico del nostro territorio. Un provvedimento previsto da tempo, ma varato per una tragica coincidenza a qualche giorno di distanza dall'enorme frana che si è abbattuta sul Cadore nelle Dolomiti orientali proprio martedì scorso, a seguito di un violentissimo nubifragio. E il disastro, come saprete, ha provocato 3 vittime a San Vito di Cadore, ha distrutto decine di impianti e di infrastrutture e soprattutto ha mosso migliaia di metri cubi di roccia che continuano ancora a destare preoccupazione. Ed è di queste ore poi la notizia che altri eventi franosi si sono verificati in Valtellina. Fortunatamente non hanno provocato morti e feriti, ma anche qui c'è preoccupazione. Sono tutti eventi questi che ripropongono in modo drammatico il tema della fragilità del nostro territorio ed in particolare quello delle potenziali situazioni di pericolo, di emergenza che questa estate particolarmente torrida sta creando o può venire a creare in diverse aree del nostro paese, ma in particolare nell'arco alpino, minacciato dalla drastica riduzione dei ghiacciai e da eventi atmosferici sempre più intensi. Di questo parliamo oggi in questa prima parte di Radio 3 Scienza con Fausto Guzzetti. Buongiorno.
Buongiorno.
Fausto Guzzetti è direttore dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR di Perugia e la settimana scorsa ha raggiunto proprio le zone colpite dai fenomeni franosi di San Vito di Cadore. Quindi per prima cosa gli chiediamo di raccontarci che cosa è accaduto e qual è la situazione in questo momento. Guzzetti.
Allora, quello che è successo, come i suoi ascoltatori sanno, è che ha piovuto molto, ha piovuto davvero molto, soprattutto in quota, e le forti piogge hanno mobilizzato quantità di detrito anche molto grossolano, con blocchi anche molto grossi dell'ordine del volume di un metro o anche di più, che si sono appunto mobilizzati lungo il versante e sono stati trasportati a valle. Molto di questo materiale si è fermato per fortuna prima del paese, come ha detto lei, ha danneggiato un impianto di risalita. Parte del materiale, soprattutto per fortuna il materiale più fine, l'acqua, è arrivata in paese, dove però ha causato parecchi danni.
Ecco, ma in questo momento, visto anche che ci sono diverse allerte meteo per varie zone dell'arco alpino, ci sono situazioni che lì a San Vito di Cadore destano preoccupazione per quanto riguarda questa massa che è franata e ancora in bilico, può continuare a muoversi?
Allora, certamente a piogge analoghe a quelle che si sono verificate si potranno verificare fenomeni simili, quindi la massa di materiale che già si è cominciato a sistemare in parte, a portare via dal posto, ma che ovviamente operazione che richiede parecchio tempo, molto del materiale è ancora lì e se piove in modo intenso certamente si può rimobilizzare lì come in altre aree della zona.
Ecco, queste piogge particolarmente intense si inseriscono in questa estate così particolarmente calda. C'è una correlazione molto precisa tra questi intensi nubifragi e l'aumento notevole che si è registrato nelle temperature, soprattutto nel mese di luglio, è così?
Allora sì, da un lato piogge intense legate a fenomeni meteorologici convettivi sono tipiche della stagione estiva, quindi sono sempre avvenute e continueranno a avvenire in particolare in montagna o comunque dove ci sono rilievi importanti. Quello che è vero è che a seguito di estati particolarmente calde come quella che stiamo vivendo, questi fenomeni sono da un lato più frequenti e da un lato più intensi.
Ecco, la zona però colpita non è nuova a eventi del genere, Fausto Guzzetti, e questo ci introduce al tema importantissimo del monitoraggio delle aree più a rischio, perché lei varie volte venuto qui ai nostri microfoni a raccontarci che gli eventi franosi non sono prevedibili, però possiamo fare molto.
Sì, allora è molto difficile prevederli con l'accuratezza spaziale, geografica e temporale che servono a difendersi dagli eventi. Questo non significa che non si possano fare delle attività di previsione, noi come istituto ne facciamo. Il monitoraggio però è essenziale, sapere monitoraggio a tutto campo, a sapere quando piove, dove piove, cercare di prevedere prima dove piove, poi quando la pioggia arriva al suolo che effetti questa possa avere e poi di conseguenza che impatti fenomeni come quelli che si sono verificati a San Vito possono avere. Sono tutte cose che con le tecnologie che esistono è possibile fare, con un grado di incertezza, certo non riusciamo a essere perfetti, ma sono cose che riusciamo a fare.
Ecco, Guzzetti, però qual è la nostra conoscenza delle aree a rischio? Cioè la mappatura del territorio italiano per quanto riguarda gli eventi franosi può considerarsi soddisfacente, completa?
No, certamente no. Il Servizio Geologico Nazionale, parte di ISPRA, ha cartografato 450.000 frane in Italia, che sembrano un numero molto grande, sono un numero molto grande, ma rappresentano solo una piccola parte del reale territorio che può essere coinvolto dalle frane. Lo scorso anno noi abbiamo cartografato in due piccoli paesi delle Marche oltre 1.600 frane innescate da un singolo evento di pioggia in soli 200 km quadri. La maggior parte di quelle frane sono normalmente ignorate, hanno prodotto danni alle infrastrutture, in particolare le strade, alcune abitazioni, e poi sono andate ad intasare i torrenti e di conseguenza i fiumi che sono a valle. Se non mettiamo in campo sistemi di monitoraggio capillari che coprano l'intero territorio, continueremo ad ignorare questi fenomeni.
E quindi sarebbe auspicabile che una parte di questo 1.300.000.000 di euro erogato dal governo potesse anche andare a finanziare questo monitoraggio del territorio.
Assolutamente sì, investire in opere di mitigazione è certamente importante, soprattutto in un paese come il nostro che è chiaramente a rischio. Il problema è che l'investimento in queste opere non può essere, seppur molto consistente, il miliardo o i 6-7 miliardi che ci saranno nei prossimi 6-7 anni, non è sufficiente a riportare il rischio ad un livello accettabile. Il monitoraggio è essenziale, come pure, me lo lasci dire, è essenziale investire in ricerca e sviluppo tecnologico, cosa che di fatto questo paese non fa.
Ecco, voi come Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR avete anche creato un sito dove è possibile prendere visione di quelle che sono le aree più a rischio. Vogliamo dare qualche indicazione per i nostri ascoltatori?
Senz'altro, allora il sito, credo lei si riferisca al sito che si chiama polaris.irpi.cnr.it,
sì, esatto.
È un sito nel quale noi forniamo informazioni su dove e quando eventi di frane e di inondazione hanno causato un impatto diretto alla popolazione, quindi purtroppo vittime, morti, dispersi, feriti, ma anche sfollati e senza tetto. E poi c'è una sezione particolare del sito che abbiamo chiamato Sei Preparato, che vuole fornire delle indicazioni su come comportarsi prima di un evento, immediatamente prima di un evento, quando si sa che la pioggia sta arrivando, durante l'evento e poi successivamente quando l'evento è passato.
Ecco, davvero le persone che cosa possono fare al di là dei programmi di educazione al rischio e al dissesto idrogeologico che possono fare nelle scuole, ma insomma purtroppo ahimè piuttosto raramente, che cosa può fare il singolo cittadino che sa magari di vivere in un'area particolarmente a rischio?
Ma innanzitutto, se è una persona residente in un territorio, informarsi sulle caratteristiche di pericolosità di quel territorio.
E dove lo può fare?
I comuni devono avere dei piani di protezione civile che tengano anche conto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, quindi chiedete al vostro sindaco di vedere il piano di emergenza e poi seguite le indicazioni di quel piano, informatevi sulle previsioni meteorologiche e soprattutto cercate di seguire le indicazioni che vi vengono date. Dico una cosa banale, quando piove spesso e volentieri la gente scende e sposta per esempio le auto per metterle in salvo. Noi abbiamo visto che questa rappresenta purtroppo una delle cause di morte in caso di piogge intense.
Ecco, quindi ci sono una serie di comportamenti che su questo sito, allora lo ricordiamo e poi lo linkeremo sulla pagina di radiotrescienza.rai.it, è polaris.irpi.cnr.it, corretto Guzzetti?
È corretto.
Perfetto, senta, un'ultima cosa le volevo chiedere, voi al CNR, all'IRPI, l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, redigete anche un catalogo che tiene conto poi di tutti gli eventi franosi che si sono registrati in questo paese a partire da una certa data ad oggi, e si può anche leggere qual è il tasso di mortalità che questi eventi hanno provocato.
Sì, esattamente, sono sempre informazioni che noi distribuiamo su Polaris. Ogni anno noi pubblichiamo un nuovo rapporto che aggiorna il rapporto dell'anno precedente, individuando le zone, le località dove sono avvenute gli eventi nell'anno, nei 5 anni precedenti e nei 50 anni precedenti, quindi anche dando un'idea di come evolve l'impatto di questi eventi sul territorio, e poi anche stimando quella che è la mortalità per frano o per inondazione in Italia.
E noi siamo purtroppo in cima alla lista in Europa, è così?
Allora, è vero, allora, siamo in cima alla lista per due motivi. Uno, perché le nostre conoscenze sono anche molto approfondite, in altri settori, particolarmente nell'area mediterranea, non hanno le stesse informazioni che abbiamo noi. Ma è anche vero che il nostro territorio è sicuramente più esposto di altri, in particolare di territori in centro Europa e in nord Europa.
Ecco, proprio per la conformazione geologica del nostro territorio, l'esistenza di due catene montuose, le Alpi e l'Appennino.
L'Appennino, certo, da un lato l'assetto geologico, dall'altro l'assetto proprio meteorologico. Ci troviamo al centro del Mediterraneo con mari spesso bassi che si scaldano, e come dicevamo prima la temperatura, e in particolare la temperatura del mare, è uno dei fattori che innesca queste piogge particolarmente intense, che diventano particolarmente distruttive. È una combinazione di fattori. C'è anche da dire che siamo uno dei paesi con la densità abitativa e di popolazione più elevata. Questo sicuramente contribuisce ad aumentare il danno. C'è una grandissima vulnerabilità dei nostri elementi a rischio là fuori.
Ecco, per ritornare di nuovo alla situazione nelle Dolomiti e sulle Alpi, è stato anche sottolineato in questi giorni che questo luglio e anche questo agosto, così particolarmente caldo, ha ridotto notevolmente l'estensione dei ghiacciai sulle nostre montagne, e questo espone i rilievi montuosi a un maggior rischio di frane. Così?
È corretto, noi stiamo osservando un aumento di fenomeni in particolare di crollo nelle aree media ed alta montagna, che anche se in modo non definitivo, ma cerchiamo di correlare a un aumento di temperatura dell'aria, in particolare nei mesi estivi.
Bene, allora io ringrazio Fausto Guzzetti per essere stato con noi. Lo ricordo, Fausto Guzzetti è direttore dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR di Perugia.